Sulla marcia del soldato, dall'Histoire du soldat di Igor Stravinsky, un cordiale saluto da Valentina Bensi. Benvenuti a questo quarto appuntamento della nostra settimana dedicata a ricordare dal 50° della morte la figura di Igor Stravinsky, morto appunto a New York il 6 aprile 1971, nato a Oranienbaum il 17 giugno 1882. Qui sono oggi di nuovo in felice compagnia del nostro ospite, musicologo, già produttore radiofonico e televisivo della RSI. Benvenuto Carlo Piccardi.
Buongiorno a tutti.
Eccoci, abbiamo cominciato in modo proprio trionfale, potrei dire, con la marcia da L'Histoire du soldat, una composizione di Igor Stravinsky composta proprio qui in Svizzera, perché infatti il tema di oggi è Stravinsky e la Svizzera. Perché il compositore a un certo punto della sua vita, siamo nel 1915, decide di stabilirsi qui in Svizzera, esattamente a Morges. Qual era stato il motivo di questo trasferimento, Carlo Piccardi?
Beh, il motivo era la guerra mondiale, ovviamente, che aveva in qualche modo cambiato, un po' come la pandemia oggi, no? Parigi, che era la piattaforma internazionale in cui Stravinsky si rivelò e operò con i Ballet Russe di Diaghilev, praticamente vedeva gli spettacoli, la cultura così arretrare, perché la mobilitazione soprattutto della Francia, che era in prima fila nel confronto con la Germania guglielmina, aveva altre cose come priorità. Ecco, quindi vennero in Svizzera. Credo che il contatto principale fosse Ernest Ansermet,
sì,
cioè il direttore,
sì,
d'orchestra vodese,
sì,
che già operava a Parigi, che anche lui rientrò in Svizzera. Ecco, e al seguito di Ansermet si trasferirono sia Diaghilev sia Stravinsky. E lì nacque questo progetto. Cioè, L'Histoire du soldat è veramente legata alla Svizzera come operazione, legata proprio anche temporalmente. Cioè, cosa si poteva fare in un momento in cui la vita culturale, concertistica, teatrale era in qualche modo paralizzata o condizionata? Si poteva fare qualcosa di più semplice, più piccolo, più diretto, no? Più immediato, cioè un teatro ambulante, un teatro da portare in giro nel Pays de Vaud, nel Canton Vaud. Questo era il progetto. E infatti Ansermet promosse il contatto tra Stravinsky e Charles Ferdinand Ramu, che è uno scrittore romando molto conosciuto e rappresentativo di quegli anni. Quindi creano quel contatto e nacque L'Histoire du soldat.
Sì, perché Ramu compose appunto il libretto in francese dell'Histoire,
esatto,
du soldat.
Esatto, cioè adattò, diciamo così.
Sì.
Il progetto in realtà era più stravinskiano che altro, perché in quanto russo Stravinsky riunì delle fiabe raccolte da Afanasieff nel 1855 in due raccolte. Una si chiama Il soldato disertore e il diavolo e l'altro Un soldato libera la principessa, che faceva riferimento al demonio, quindi c'è un'idea faustiana, diciamo, dietro queste cose. E Charles Ferdinand Rameau insieme a Stravinsky crearono un collage, diciamo, di questi momenti di origine popolare. E così nacque l'Histoire des soldats, che poi Ansermet si incaricò di trasferire, appunto, in termini esecutivi, con un complesso. Tra l'altro, sia il complesso, sia gli attori che i musicisti in parte erano anche stranieri, non svizzeri, però venuti in Svizzera appunto per le circostanze della guerra, dove nei loro paesi non era possibile lavorare. E qui abbiamo una similitudine con la situazione nostra della pandemia del coronavirus, perché circolava la famosa influenza spagnola allora,
del 1920, certo,
che fece molti morti. Siamo nel 18, mm-hmm. e questo condizionò il progetto, perché invece di decollare e essere portato di villaggio in villaggio, dovette accontentarsi della prima esecuzione, che avvenne a Losanna adesso non mi sfugge la data.
Il 28 settembre 1918.
Esatto, settembre 1918. Ci fu una sola esecuzione. E devo dire, l'Histoire des soldats, dopo da allora, non è che decollasse. Diciamo che oggi è abbastanza conosciuta, perché è facile allestirla, è un teatro da camera, eccetera, eccetera. Ma soprattutto decollò dopo l'ultima guerra mondiale. Diventò forse una delle cose più popolari di Stravinsky, però molto rappresentativa e crea una cesura fra lo Stravinsky, diciamo, quasi monumentale, diciamo Sacre du Printemps è un'orchestra colossale, no? Ecco, queste cose qua. E qui abbiamo un complessino da niente, no? Una piccola cosa, poi ci faremo anche delle considerazioni un po' comiche riferite al Ticino su questo complesso fra poco, no? Ecco, un teatro ambulante che tra l'altro nacque in parallelo con un altro lavoro, Renard.
Sì.
Renard, che fu addirittura composto prima dell'Histoire des soldats, però andò in scena più tardi, solo nel 22, per cui, diciamo, storicamente l'Histoire des soldats che mette a fuoco questa idea, che è un'idea anche di teatro. E per le mie letture, nelle mie letture non ho trovato un paragone che invece, secondo me, appare subito in questa teoria che sta dietro l'Histoire des soldats. Il paragone col teatro epico di Brecht, che però è stato teorizzato 10 anni dopo. Mm-mm. In che senso? Nel senso che sia Brecht, ma prima ancora quindi Stravinsky, hanno ripensato la funzionalità della musica. Cioè la musica cantata soprattutto e teatrale mirava alla fusione tra parola, musica e scena. Sì. Invece Stravinsky cosa dice? Distingue i tre livelli, addirittura inserendo che la danza, che non c'è in Brecht, tra l'altro.
Infatti,
e Brecht nel teatro epico fa la stessa cosa. L'opera a tre soldi cos'è? È parte recitata, parte di canzoni proprio, zong, no? Ecco, cioè il testo interviene quando è necessario il suo intervento. La musica interviene quando è indispensabile il suo intervento. Nel caso di Stravinsky la danza in più interviene quando è indispensabile il suo intervento. Ecco, è un'idea molto moderna, un'idea che secondo me eleva l'Histoire des soldats a un livello molto significativo nella storia della musica del Novecento. Direi di ascoltare magari un altro brano.
Senz'altro, ascoltiamo allora l'ultimo, La marcia trionfale del diavolo. Abbiamo parlato dei riferimenti faustiani, sempre dall'Histoire des soldats di Igor Stravinsky.
Thank you.
Beh, un uso massiccio delle percussioni, devo dire, in questa ultima marcia trionfale, dall'Histoire du soldat di Igor Stravinsky, il tema di oggi del nostro approfondimento. Siamo qui con Carlo Piccardi, stiamo parlando della presenza di Igor Stravinsky in Svizzera. Vi risiede infatti per ben 5 anni, proprio in un momento in cui appunto compone tra l'altro anche l'Histoire du soldat. Ma non è solo questa l'unica presenza svizzera di Igor Stravinsky, e vogliamo ricordare oggi i 2 concerti tenuti a Lugano con la nostra orchestra in 2 occasioni, il 29 aprile 1954 e il 28 aprile 1955. Vogliamo commentare questo episodio, Carlo Piccardi?
Beh, si inserisce chiaramente nella rivitalizzazione della vita musicale ticinese, che ha una storia recente, diciamo, una storia legata strettamente alla radio. Cioè, prima che arrivasse la radio, si può dire, non esisteva un professionismo musicale nella Svizzera italiana. Esistevano le bande, le corali, cioè, però attività amatoriali, no? Quindi non professionali. La radio porta la professionalità e porta anche delle figure, no? Io ho fatto un po' della storia della nostra radio. Già negli anni 30 arrivarono a dirigere la nostra orchestra e le loro composizioni Ernest Krenek, Darius Milhaud, Mascagni. Mascagni arrivò evidentemente in forma propagandistica, invitato dal consolato d'Italia, che era un'Italia fascista, quindi mirava molto all'espansione, no? E quindi
certo,
puntava
confini.
Molto sulla Svizzera italiana. Quindi la presenza di Mascagni, che dirisse la nostra orchestra, aveva anche questo colore politico. Ma poi arrivò Honegger, ci fu
Strauss,
un festival Honegger nel 47, eccetera.
Certo.
E arrivò anche Stravinsky, addirittura nei primi anni dei concerti di Lugano, che nelle prime edizioni si chiamava Giovedì Musicali, avveniva solo di giovedì. Perché giovedì
come è... oggi, giovedì, facciamo anche noi un giovedì musicale. Quindi.
Come oggi, no? Ecco, nei giovedì musicali appare Stravinsky, che significativamente torna nel 54, poi torna nel 55. Quindi, questo è già testimonianza di un legame che si è creato. Di questi 2 concerti abbiamo realizzato nel 95 un CD che ne sintetizza la parte migliore, pubblicato dall'Ermitage in coproduzione appunto con la RSI. Devo dire, è uno dei miei punti d'orgoglio aver promosso allora questa operazione. Ma la cosa più interessante, me ne sono occupato proprio per preparare la trasmissione, andando a vedere sui giornali come è stato accolto Stravinsky. Allora, cito 6 maggio 54, il settimanale Azione. Angelo Barbas, che era un musicista, io l'ho anche conosciuto, ormai è scomparso da tanto tempo, era un insegnante di armonia, cioè anche compositore, quindi era competente, e scrive... Dopo il primo concerto di Stravinsky, il pubblico distinto che affollava il teatro rimase sorpreso d'ammirazione dell'inatteso e più tipico linguaggio musicale dei nostri tempi e scattò in interminabili ovazioni all'indirizzo del grande musicista, il quale ne faceva merito alla sua orchestra. Sua, scrive sua fra virgolette, perché quella sera la nostra radioorchestra, innanzi alla personalità del compositore ed il fulgore dell'esecuzione, apparve come trasfigurata. Quindi,
wow.
Diciamo, lasciò un segno.
Sì, davvero profondo. Sì.
Questa cosa. E in parallelo, il Giornale del Popolo, qui non abbiamo il nome esatto del critico, abbiamo una sigla, Ali, non si sa chi fosse, che scrive: la serata è stato un vero trionfo. Stravinsky è stato chiamato ripetutamente alla ribalta e le manifestazioni d'ammirazione hanno assunto talvolta il carattere di un autentico tifo. Fra gli spettatori non c'era solo quello che le cronache mondane chiamano il pubblico distinto, ma anche gente modesta. E noi crediamo che sia proprio questa gente semplice, ma per abitudini di vita modesta, alle evasioni della libera natura, che meglio di tutti possa comprendere e ammirare Stravinsky. È una frase un po' ambigua, però la si capisce meglio quando leggiamo lo stesso Ali, nello stesso Giornale del Popolo, l'anno dopo, 30 aprile 55, in una recensione dal titolo «Musica strapaesana al concerto Stravinsky». Scrive: «Dopo il concerto la gente era entusiasta, un entusiasmo un po' ingenuo, da tifoso del ciclismo», anche qui ritorna la metafora sportiva, «contenti di aver visto da vicino e magari toccato l'asso del cuore. Noi l'entusiasmo del pubblico internazionale di giovedì, si udivano commenti in tutte le favelle di questo mondo, non ci sentiamo di condividerlo. Le composizioni presentate giovedì sera non si possono considerare fra i suoi lavori più validi. La seconda parte è stata aperta dall'ottetto per strumenti a fiato. È una composizione questa che non va presa troppo sul serio. L'autore, certamente, si è abbandonato a un estro malsano e si è divertito a ricercare effetti sonori nuovi e originali. Non sempre, però, ci è riuscito. Il pezzo, tutto sommato, tradisce un gusto facile e ascoltandolo non si può fare a meno di accostarlo a certe volonterose produzioni bandellistiche da Domenica Popolare». Cos'era Domenica Popolare? Era il programma in dialetto della nostra radio, quindi l'ascolto di questo ottetto al nostro critico sembrava l'ascolto di una bandella ticinese.
Sì.
Forse vale la pena di ascoltare un pezzo dell'ottetto.
Una bandella ticinese non mi sembra proprio questo incalzare no, del fagotto.
No, questo è importante sottolinearlo. Abbiamo avuto una crescita sicuramente nella vita musicale, ma non una crescita parallela della critica musicale che l'accompagnava. Comunque non è la sola testimonianza, abbiamo una documentata testimonianza dell'organizzatore dei concerti, era la radio che organizzava i concerti insieme all'ente turistico, quindi Ottmar Nussio, che dirigeva la nostra orchestra, il quale ha lasciato un'autobiografia che è stampata, in cui c'è un capitolo dedicato appunto a Stravinsky. E leggo la parte che riguarda il ricevimento di Stravinsky. Da un lato si dimostrava impaziente nello spiegare i suoi ritmi complicati, dall'altro la sua tecnica direttoriale era troppo difettosa per riuscire comprensibile. Io avevo preparato con l'orchestra i pezzi di Stravinsky con la massima esattezza e coscienziosità, senza risparmiare né tempo né energie. Ma quando arrivò lui e iniziò le prove, invece di migliorare, la situazione sfociò in momenti caotici. Cosa successe quindi? Che Stravinsky a un certo punto diceva: non riesco a mettere insieme tutto il concerto, bisogna eliminare alcuni pezzi, Dumbarton Oaks e il Settimino. Nussio dice: ma se succede questo, poi la gente cosa pensa? Pensa che l'orchestra non sia stata all'altezza, quindi non abbiamo. Allora trova un sistema per convincere Stravinsky a mantenere i pezzi e gli dice: le sarei grato, maestro, se domani avesse la cortesia di provare con l'orchestra i due pezzi che vuole sopprimere, essendo mia intenzione eseguirli spesso, sia qui che all'estero. Mi interesserebbe sapere se lei è d'accordo con i tempi e l'interpretazione che ho dato alle sue musiche. Stravinsky emise un grugnito che significava un debole consenso. Dopodiché m'accomiatai dandogli appuntamento per venirlo a prendere l'indomani mattina. Quando lo rividi, lo giorno dopo, l'umor nero ancora perdurava. Arrivati allo studio, vi fu la solita presentazione all'orchestra, eccetera. A questi avevo già fatto pervenire la notizia del pericolo che su di noi incombeva, pregandoli di darsi la massima fatica onde distogliere il maestro da un proponimento che avrebbe certamente nuociuto alla nostra reputazione. Sul poggio direttoriale stava già aperta la partitura di Don Barton Oakes e Stravinsky cominciò a dirigere. Man mano che la lettura procedeva, il volto del maestro via più si spianava. Alla fine del pezzo, raggiante e felice, esclamò: «Ma ça va très bien, il faut absolument le jouer». Gli ricordai ancora il settimino. Per un attimo il suo viso si rabbuiò, ma poi borbottò fra i denti: «Bon, on va essayer o si sa». È importante il settimino perché era una prima esecuzione svizzera. Prima esecuzione svizzera. Ma ora veniamo a un altro aspetto di questo concerto. In programma era previsto il ragtime. Il ragtime è una composizione cameristica che nell'originale prevedeva l'impiego del cimbalum ungherese,
il cimbalum,
quello,
certo,
che usano,
sì,
i zigani.
Sì,
ma a Lugano non
molto.
C'era il cimbalum. Cosa
sì.
Fare? Allora, all'ultimo momento si incaricò Luciano Sgrizzi, che era il pianista della casa, di fare una trascrizione per pianoforte e di suonare il pianoforte. Quindi Sgrizzi, sotto la sorveglianza di Stravinsky, quindi questo è un documento storico, Sgrizzi mi consegnò questa sua trascrizione, che pubblicammo insieme nella rivista in cui apparì il disco da cui abbiamo questi estratti. C'è il facsimile di questa trascrizione supervisionata da Stravinsky, no? Ecco, quindi vale la pena di concludere la trasmissione ascoltando che questo ragtime, che è un documento storico che ci riguarda da vicino.
Applausi per la nostra radio orchestra in questo ragtime di Igor Stravinsky. La direzione era del compositore stesso, un nostro concerto. Abbiamo parlato oggi di Stravinsky e la Svizzera assieme a Carlo Piccardi, che ringrazio molto per essere stato qui con noi oggi.
Buonasera a tutti.
Un cordiale saluto a tutti da Valentina Bensi.